Nel nome del Padre, del Figlio, del Santo Spirito. Amen. Il Vangelo di oggi, come sempre, Sacre Scritture, si presta a diverse letture differenti. Perché noi sappiamo che la Sacra Scrittura la possiamo leggere a un livello basso, letterale, già lì ci dice delle cose. La possiamo leggere a un livello di insegnamento morale, la possiamo leggere a un livello di insegnamento spirituale. Ecco, la lettura di oggi dal punto di vista letterale ci dice una cosa semplice, ed è nella frase che il Signore usa, il paradosso che lui usa, quando dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago e non che un ricco entri nel regno di Dio. Perché è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago e non che un ricco entri nel regno di Dio? Perché il ricco è legato ai suoi beni sulla terra, è legato alle sue cose, alla sua roba, e quindi tutto questo lo lega alla terra. E se noi siamo legati alla terra, non possiamo andare verso Dio. Questo però è il significato più semplice, e ovviamente vale principalmente per i ricchi, e qui dentro ricchi non ce ne sono. Però noi tutti abbiamo dei possedimenti terreni, tutti abbiamo dei beni in questa terra, e noi tutti dobbiamo stare attenti a non essere legati a questi beni al punto da farci ostacolare ad andare verso Dio. Voi vedete quante persone oggi, per esempio, fanno lavori in cui bisogna lavorare il domenica, e da un lato si dice: vabbè, bisogna pur vivere, se non c'è altro lavoro si fa anche quello in cui tocca lavorare di domenica. Però vedete come nel mondo di oggi questo è diventato una cosa talmente normale che anche cose non essenziali adesso sono aperte di domenica. E questo è un esempio di come il bisogno materiale ci ostacola verso Dio. Esempio piccolissimo, per dire che non vale solo per i ricchi questa cosa che il Signore dice. Ma qui rimaniamo sempre sul livello letterale della Sacra Scrittura. Noi sappiamo che le ricchezze non sono soltanto però quelle materiali, e lo vediamo se ascoltiamo bene il Vangelo di oggi. Allora, il giovane ricco va da Gesù e gli dice: maestro, cosa devo fare di buono per ereditare la vita eterna? Gesù gli dice: perché mi chiedi quello che è buono? Solo uno è buono, solo Dio è buono. Se vuoi entrare nella vita, gli dice, devi rispettare intanto i comandamenti. Ma lui gli dice quali? Gli fa l'elenco dei comandamenti e gli parla, se avete ascoltato bene, di alcuni comandamenti particolari. Gli dice: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, tutti i comandamenti che riguardano i rapporti col prossimo, tanto che poi alla fine li compendia e dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Sappiamo che se prendiamo la lista dei comandamenti non cominciano così, cominciano con: amerai il Signore Dio tuo, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio di fuori di me, poi viene la santificazione delle feste, e poi sono in un ordine diverso. Ma il Signore dà soltanto quei comandamenti a cui può arrivare un uomo, anche se non gli interessa nulla di Dio, perché questi comandamenti che lui dà al giovane ricco sono comandamenti che possono andare bene, se ci pensate, pure per uno che non crede. Perché non ci sono comandamenti religiosi. Dice di non uccidere, questo sono tutti d'accordo. Dice di non commettere adulterio, questo può essere d'accordo anche un non credente. Onorare il padre e la madre, amare il proprio prossimo come se stessi, queste sono tutte cose a cui può arrivare una persona anche senza bisogno di credere in Dio. Perché? Perché questo è il minimo indispensabile della virtù umana. E quando il giovane ricco gli dice, forse anche un pochino ingenuamente, ma io queste cose le faccio fin dalla mia giovinezza, che cosa mi manca? E a quel punto ha dato al Signore il motivo per dargli la risposta vera. Perché il Signore gli dice, se vuoi essere perfetto, perché noi tutti siamo chiamati a essere perfetti, allora l'uomo non voleva sapere, sta dicendo, tu non volevi sapere allora cosa devi fare di buono per entrare nel regno dei cieli. Tu vuoi sapere cosa si deve fare per essere perfetto e poter entrare nel regno dei cieli. Ecco, per essere perfetto e poter entrare nel regno dei cieli, devi andare a vendere tutti i tuoi beni e darli ai poveri. E questo valeva per il ricco, ma vale anche per noi, perché i beni di cui parla il Signore non sono soltanto i beni materiali, sono anche i beni umani che noi abbiamo, le nostre amicizie, i nostri affetti personali, qualsiasi cosa che ci tiene legato a questa terra e ci impedisce di andare verso Dio, è qualcosa che noi dobbiamo mettere sempre in un secondo piano. E non solo, ma anche le virtù di cui ha parlato il giovane ricco, quelle che lui ha sempre seguito fin da ragazzo, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, eccetera, eccetera, e sono tutte virtù umane, quelle comunque non ci salvano, con quelle da sole non si entra nel regno dei cieli. Quindi noi dobbiamo abbandonare anche l'idea della giustizia, così come è data dalla legge. Il giovane ricco ragiona nel secondo il modo di pensare della legge degli ebrei, cioè tu fai queste cose, tu non fai queste altre cose e allora sei salvo. Ma la legge che era stata data al popolo ebraico aveva un senso particolare, e il senso era questo. Cosa dice in pratica il profeta Mosè nel dare, nel consegnare la legge che Dio ha dato agli ebrei? Dice: Dio è altissimo, è onnipotente, è terribile, Dio è pericoloso. La legge esiste perché l'uomo ha paura di Dio, per questo esistono i comandamenti. Dio è una cosa che fa paura. C'è un versetto di un salmo che dice: il Signore schianta i cedri del Libano, il Signore fa partorire le cedri. Ecco, il Signore nell'Antico Testamento è sempre descritto, molto spesso, non sempre, ma molto spesso è descritto in questo modo terribile, come un Dio davanti a cui l'uomo ha paura. Quando Abramo parla con Dio, perché gli angeli gli hanno detto che stanno andando a distruggere la città di Sodoma, e Abramo intercede per la città di Sodoma, comincia a dire a Dio: Signore, ma se ci trovi 10 giusti nella città, che cosa fai? Fai morire i 10 giusti insieme a tutti quegli altri? Non lo puoi fare. E Dio gli risponde: no, se io trovo 10 giusti, per amore di loro risparmierò la città. E Abramo continua a mercanteggiare per cercare di convincere Dio a non distruggere la città di Sodoma, e mentre Abramo parla con Dio, lui stesso dice una frase, dice: ecco che ho cominciato a parlare al mio Signore, io che sono terra e cenere. Ecco, l'idea che aveva l'ebreo davanti a Dio è che noi davanti a Dio siamo terra e cenere. Siamo niente. È vero che noi davanti a Dio non siamo niente, ma questo mette paura. E allora la legge a cosa serviva? Serviva a fare come un piccolo recinto in cui noi non abbiamo da avere paura. Tu fai queste cose, tu amerai il Signore Dio tuo e avrai soltanto Lui e nessun'altra divinità, tu devi osservare il giorno prescritto da Dio, tu non devi uccidere, non devi rubare, non devi commettere adulterio. serio, non devi desiderare la roba degli altri, eccetera. Se tu fai tutte queste cose, tu sei salvo. Marziano salvi da chi? Che la legge non ci salva dal peccato e non ci salva da Dio. La legge salva da Dio. Nella mentalità che avevano gli ebrei, la legge metteva al riparo da cosa? Dall'ira di Dio. E questo era l'idea del giovane ricco. E il Signore gli sta dicendo: guarda, in realtà niente ti mette al riparo dal Signore. Tu devi essere perfetto, tu puoi fare tutte le opere che vuoi, però devi essere perfetto, devi mettere da parte tutto quello che ti lega a questa terra e andare verso Dio. Poi pensate questo, che la legge, Dio è come un grande oceano e nel mezzo di questo oceano c'è un'isola dove siamo noi. La legge che cos'è? È la descrizione della spiaggia, cioè di dove finisce l'isola e dove comincia il mare. La legge non dice niente in realtà di Dio. La legge ci dice tutto quello che a noi serve per evitare di annegare nel mezzo del mare. Invece Dio è venuto, si è incarnato per dirci che noi non dobbiamo avere paura di Lui, perché Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio suo unigenito perché il mondo viva per mezzo di Lui. Quindi con Cristo la legge va a compimento, si compie, perché? Perché assume un nuovo significato, non è più lì per salvarti da Dio. La legge adesso è lì per darti una regola, per darti un modo di regolarti. È stata la maestra quando era il periodo del primo Israele, ma adesso noi non abbiamo più bisogno della maestra, siamo andati a scuola, abbiamo imparato tutti a leggere e a scrivere e la maestra non ci serve più, però la maestra è sempre lì per ricordarci che un tempo eravamo a scuola e avevamo bisogno di imparare, ed è sempre lì perché ogni volta che noi sbagliamo la maestra è sempre lì a ricordarci: ti ricordi quando io avevo la bacchetta e ti bacchettavo perché non dicevi bene le tabelline? Allo stesso modo la legge è ancora lì nelle Sante Scritture perché ci ricorda qual era il patto tra Dio e l'uomo, e che questo patto è cambiato per volontà di Dio. Questo patto è stato compiuto per volontà di Dio, non per volontà nostra. Dio ci ha messo nelle condizioni di non dover avere paura di Lui, ma di dover avere paura invece al contrario, di rimanere legati a questa terra, di rimanere legati qui. Tutto quello che in un qualche modo ci tiene legati al mondo, che siano ricchezze materiali, che siano i nostri affetti familiari, che siano le nostre amicizie, che siano i nostri hobby, che siano le cose che ci piace leggere o la musica che ci piace ascoltare, qualsiasi cosa che ci tiene lontano da Dio è qualcosa, è un po' come quelle ricchezze a cui il giovane ricco non ha voluto rinunciare, e per questo su di lui fu detto che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. Se noi non vogliamo fare come il ricco, dobbiamo riflettere prima di tutto su quali sono tutte quelle cose che nella nostra vita ci tengono lontani da Dio e da Cristo. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli.